Newsline Sera.
18.46, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Dunque, il referendum non ce l'hanno fatta, l'affluenza a livello nazionale si è fermato intorno al 30%, in Toscana invece alle 15 alla chiusura dei seggi l'affluenza è stata del 39,09%, quindi circa il 10% in più, questo è quanto risulta dal sito del Ministero dell'Interno. In Toscana i seggi erano 3.927, tra le province il dato più alto di affluenza è a Firenze, 46%, più basso Grosseto, 31,4%. Dopo Firenze, a Livorno ha votato il 40,7%, a Pisa il 40,5%, a Siena il 40,34%. Firenze, peraltro, è la provincia italiana in cui si è votato di più. Bolzano, quella con l'affluenza più bassa, il 15,9%. E sempre in Toscana, come dicevamo nell'anticipazione, ci sono stati ben 4 comuni in cui il quorum sarebbe stato raggiunto, vale a dire Sesto Fiorentino 53%, Radicondoli 52% e poi Pontassieve e Monterotondo Marittimo con il 51%. Questo per quanto riguarda i voti, per quanto riguarda invece i commenti. Buonasera e grazie innanzitutto a Rossano Rossi, segretario generale CGIL Toscana, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera, grazie a voi.
Come si può commentare dunque questo risultato?
Voi siete i primi con i quali commento i risultati. Devo dire, in me prevale un rammarico, una tristezza, perché insomma io ci credevo nella possibilità del quorum, anche se era difficilissimo, anche se viviamo in un periodo in cui l'astensionismo la fa ormai da padrone da diverso tempo, però questa volta in cui non si votava per qualcuno, per un partito, per un sindacato, per la CGL, per qualsiasi cosa, si votava per le condizioni materiali di noi stessi, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Io ero convinto che la gente, sulla base di questo ragionamento, andasse a votare, perché per una volta tanto potevano essere loro a decidere per se stessi. Forse questo messaggio non è arrivato a tutti, infatti sono stati anche vittima di un oscurantismo abbastanza massiccio da parte dei media nazionali, e forse da qualcuno è stato sottovalutato. Poi c'è chi ci ha richiamato, ho sentito le peggio, come si dice in Toscana, bischerate, riferite a quesiti, gente diceva, ma insomma invece di fare un referendum poteva fare una legge, l'avessero fatta la legge, tanti sono queste leggi, oppure sono referendum che guardano al passato, no, sono tutte leggi in vigore che incidono oggi nella vita delle persone, delle donne e degli uomini che lavorano. E nulla, invece il quorum non l'abbiamo raggiunto, purtroppo. E questo per noi è un problema. Detto questo, noi siamo un sindacato, per noi questi problemi restano tutti sul tavolo. Restano tutti sul tavolo perché insomma da domani da noi ricominceranno a venire le persone che si lamenteranno delle paghe basse, delle condizioni di lavoro infime, dei contatti precari e via dicendo. E noi ce ne faremo carico, ce ne siamo sempre fatti.
Rossi, purtroppo, noi conosciamo la sua...
Purtroppo da scelte politiche sbagliate, oggi si devono cambiare, questo non è successo.
Senta Rossi, noi conosciamo la sua passione, la sua dedizione, ma anche la sua sincerità. Ha detto la mancanza di informazione, che è una delle questioni indubbiamente, ma quali sono, secondo lei, le altre ragioni che hanno determinato questo risultato?
Ma, ripeto, una, la mancanza di informazione a livello nazionale sicuramente sì, perché...
Però anche in Toscana, perché... Rossi, siamo arrivati al 39%, no? Voglio dire, una regione, rossa,
Allora, parliamoci chiaro, quando fa questa affermazione io non generalizzo mai.
L'ho detto in premessa, quindi prego.
Non generalizzo mai. Toscana, siamo stati la migliore regione d'Italia, per l'amor di Dio. È una soddisfazione, ma una magra soddisfazione, è una cosa che fa piacere perché insomma il 39,10% è un bel risultato, e se poi guardiamo voti assoluti sono tanti voti, insomma, voglio dire, è stato frutto di un lavoro di tanti compagni cittadini, amici, amiche, appartenenti a forze politiche, associazioni più svariate.
Però Rossi, mi permetta, se faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma il 39,09% è un po' abbastanza meno del bacino di voti del centro-sinistra in questa regione.
Ma questo non lo so, perché io quanto mi vale questo i voti assoluti ancora non l'ho capito, perché non si è ben accettuato questo dato. Però se come si dice il quorum era a 1.200.000 in Toscana, mi sbaglio?
Sì. Comunque, allora, per quanto riguarda, prendiamo ad esempio il primo quesito, sì, hanno votato 937.815, mancano pochissime sezioni. Secondo quesito 911.108, più o meno diciamo sui 900.000 in media.
Quindi sì, hanno votato più o meno 90.000 persone meno l'unipotetica coalizione di sinistra che va da comunisti, del Partito Comunista, 5 Stelle, con tutte le liste di Gianni all'ultima elezione regionale, perché la somma di questi voti mi dà più o meno 900.000.000 di voti, 990.000 voti, spalla di questo, quindi più o meno.
Quindi siamo rimasti lì mille. Però, diciamo,
come?
Siamo rimasti lì, no? In una situazione comunque di
siamo rimasti lì, però io ho sommato quello che alle elezioni regionali non era unico. No, perché alle elezioni regionali la vittoria di Eugenio arrivò a 864.000 voti.
Quindi lei dice c'è una, a differenza di quello poi sentiremo i commenti del centrodestra, dal punto di vista politico è un segnale per lei positivo?
Ma senta, io dal punto di vista, io ripeto, faccio il sindacalista e a me mi dispiace le condizioni materiali delle persone, no? Poi siccome capisco anche che i giornalisti sono interessati, comunque c'è stato un impegno alla politica che io non metto in discussione, poi sul piano politico in Toscana mi sembra che il totale dei voti porti anche oltre, sapendo che in questa nuova somma non c'è Renzi e Calenda, per esempio.
Rossi, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Prego.
Allora, questi il commento del segretario regionale della CGL, Rossano Rossi. Dicevamo di Saccardi, la vicepresidente della Regione Toscana, esponente di Italia Viva, che dice fare del referendum delle battaglie sul passato invece guardare ad oggi ai bisogni delle aziende e i lavoratori credo sia stato un errore. E poi aggiunge, l'abbiamo accennato prima, il fatto che se fosse passato il referendum costituzionale promosso da Renzi, probabilmente questi referendum non ci sarebbero stati, perché quella riforma costituzionale poneva dei limiti e delle barriere molto più alte, ma qualora ci fossero stati sarebbe stato molto più facile raggiungere il quorum, che oggi è molto molto difficile. Questo è quanto dice Italia Viva attraverso Stefania Saccardi. Per la Lega invece, nonostante i goffi e imbarazzanti tentativi di spingere i cittadini al voto con metodi a limiti e alla propaganda, il referendum è stato bocciato. Questo quanto afferma Elena Meini, che è capogruppo della Lega in Consiglio regionale, e Petrucci, che è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, vice coordinatore regionale, dice i dati sull'affluenza sono il miglior sondaggio del clima, la Toscana è contendibile, in Toscana la coalizione che appoggia Eugenio Giani non arriva neppure al 40%, resta ben al di sotto del quorum. Secondo Petrucci i risultati dimostrano che i toscani non credono più a questa sinistra che ha voluto spaccare i sindacati sul tema del lavoro e non è riuscita nell'intento di far quantomeno sussultare per un secondo il governo Meloni. Buonasera e grazie di essere con noi. A Diego Blasi, che è coordinatore di segreteria del Partito Democratico della Toscana, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Allora, questi sono i commenti al centrodestra, li vi ha sentiti? Qual è il commento del Partito Democratico?
Beh, un commento lineare, un commento in cui si deve dire necessariamente che aveva un dispiacere non aver raggiunto il quorum, benché tutta la campagna referendaria si sia svolta in un clima di oscurantismo mediatico abbastanza pesante voluto dal governo, perché appunto erano temi insidiosi, temi che potevano appunto intaccare anche una narrazione sul tema dei diritti, sul tema del lavoro. Detto ciò, il referendum non ha raggiunto il quorum, 14 milioni di persone si sono recate comunque alle urne, per quelle persone dobbiamo avere massimo rispetto, cosa mi pare che questo governo e i suoi esponenti della maggioranza non hanno in questo momento. Il PD, così come tutto il centro-sinistra, le forze progressiste, devono provare a mettere in campo un'alternativa che sia credibile. Quindi è normale che ci sia sconforto dal punto di vista del quorum non raggiunto, ma c'è anche una possibilità che è quella che ci danno queste milioni di persone che sono andate a votare.
Dunque, il PD, se non sbaglio, come obiettivo minimo si era posto quello di 12 milioni e mezzo più o meno di voti per il sì, no? Un voto in più di quelli presi dal centro-destra alle ultime elezioni politiche. Non è andata molto lontano?
No, diciamo siamo andati in realtà molto vicino. Dopodiché crediamo che poi alle politiche, come ha detto anche la segretaria Schlein, ci sia poi il vero confronto, e c'è ancora tempo. E il clima nel paese sta indubbiamente cambiando anche nel giudizio verso un governo che evidentemente non fa niente per le persone, e quindi siamo fiduciosi di poter assolutamente competere per il governo del paese. E quindi è evidente però che il risultato, in cui si va molto vicini al numero delle persone che hanno poi votato Meloni, ci la dice lunga sul fatto che la possibilità di poter poi contendersi non solo la vittoria elettorale, ma anche la possibilità di costruire un'alternativa, un'egemonia, una reazione egemonica alle politiche che in questi anni hanno governato l'Italia è concreta.
Sinistra Italiana dice, lo conoscerà il commento, no, di Dario Danti, segretario regionale di Sinistra Italiana, dice che i temi al referendum sono necessari a base di partenza per costruire un programma di alternativa che unisca forze di opposizione a partire da PD, AVS, Movimento 5 Stelle. Però nell'ipotesi in campo largo, larghissimo, chiamiamolo come si vuole, c'è anche Italia Viva che aveva fatto campagna per il no su un tema non secondario come quello del lavoro.
Certo, è vero, questa cosa la conosciamo, la sappiamo, è una sfida che abbiamo davanti, anche conosciamo, non è una sfida semplice quella di costruire una coalizione che tiene conto di sensibilità diverse. Dico solo che ci sono, secondo me e secondo quello che poi è emerso anche dalle consultazioni nell'ultimo mese, ci sono più cose che uniscono questo campo in Toscana e in Italia rispetto alle cose che poi ci dividono. È evidente che su tutto non potremo pensarlo uguale, e i referendum sono in questa circostanza qua, sono un tema, però noi come Partito Democratico dovremmo avere la capacità di costruire una strategia capace di tenere insieme anche mondi diversi su politiche chiare, cioè sugli stipendi dei giovani, gli stipendi delle persone in generale, la questione climatica, ci sono tanti temi, la guerra, ci sono tanti temi su cui si può fare un ragionamento comune e su cui poi costruire anche una proposta di governo.
Ma un'ultima domanda che riguarda più propriamente la Toscana, facevamo i conti insieme con Rossano Rossi prima della CGIL, il totale dei sì ai quesiti referendari in Toscana sostanzialmente è più avanti rispetto ai voti avuti da Gianni alle ultime regionali. Centrodestra la pensa in maniera diversa, no? Parli di Toscana contendibile, dall'alto di questo risultato per voi la situazione è tranquilla a queste latitudini almeno?
Siamo convinti assolutamente che la Toscana la rivinceremo, lo dico senza snobbare l'avversario, ci mancherebbe altro, senza sottovalutare la pericolosità anche di certe politiche, la forza del governo, ma noi siamo convinti che la nostra proposta sia nettamente migliore e più forte. Abbiamo decine di amministratori e amministratrici che ben governano il territorio e saranno una spinta importante anche per vincere le elezioni e per la campagna elettorale. Abbiamo un partito molto forte, è un partito, una coalizione che prescinde dalle persone, questo voglio dirlo, quindi noi stiamo costruendo una proposta politica, si aprirà una nuova fase politica in Toscana, una stagione nuova, e sicuramente sarà più larga di quella che ha governato questi 5 anni, che comunque sia un'esperienza importante, ma dovrà allargarsi necessariamente per poi a fare un po' le prove generali di quella che dovrà essere la coalizione che sfiderà Meloni nel 2027.
Le voglio fare un'ultima domanda in ossequio alla sua sincerità e anche so alla sua particolare sensibilità su certi temi. È abbastanza triste il fatto che il referendum sulla cittadinanza sia quello che abbia avuto la percentuale di sì minori, molto minore, no? E questo forse, come dire, pone gli interrogativi in più anche rispetto all'insieme del referendum.
Beh sì, è triste, ma c'è una discussione anche all'interno del nostro mondo, ricordiamoci da dove veniamo, il centro-sinistra deve fare mea culpa su quel tema lì, noi non siamo con gli occhi foderati di prosciutto e sappiamo da che mondo veniamo, costruire anche una svolta sulle politiche, diciamo, che hanno governato pure gli anni in cui noi eravamo al governo e ci ricordiamo tutti quello che abbiamo fatto su certi temi, è evidente che non è un passaggio immediato, quindi c'è ancora un retaggio di quel pezzo lì, c'è comunque un clima nel paese che su certe questioni è evidentemente polarizzato. Noi siamo però convinti che la proposta nostra, quella del nuovo Partito Democratico, sia quella che va nella direzione più giusta di dare dignità alle persone, quindi questo è il tema su cui ci concentriamo nei prossimi mesi e settimane.
Grazie Diego Blasi, coordinatore della segreteria del Partito Democratico Toscana, buona serata.
Grazie a voi.
Cibo che vale, il reddito alimentare a Firenze. Partecipa all'incontro pubblico di presentazione de Il Cibo che Vale, progetto del Comune di Firenze promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la riduzione dello spreco alimentare. Una filiera virtuosa per promuovere azioni di solidarietà sociale. E se fai parte di un ente del terzo settore con esperienza nella distribuzione gratuita di beni alimentari, vieni a scoprire Il Cibo che Vale. Ti aspettiamo il 13 giugno alle 9.30 in sala Sibilla Aleramo, Biblioteca delle Oblate, Firenze.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci e a Firenze Scandicci in uscita in direzione Roma. Passiamo in A11 anche qui a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 4 e 900 si registrano 5 km di coda, il traffico è bloccato tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze. Da segnalare anche 3 km di coda per curiosi tra Firenze Viadotto Indiano e la Strassegna in direzione mare. E sempre in direzione mare, code in uscita per traffico intenso a Santa Croce sull'Arno. Code in uscita anche sulla diramazione per Pisa a Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Sul raccordo Siena Firenze invece a causa di lavori code tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze a partire da domani 10 giugno fino al 20 giugno per lavori alla rete idrica in via Pisana, restringimento di carreggiata con senso unico verso via Sant'Angelo tra via di Legnaia e via Sant'Angelo. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Per i vostri messaggi di commento alla tornata referendaria, ne sono arrivati già tanti, li leggeremo, alcuni sono veramente interessanti, per cui però intanto voglio darvi anche i numeri definitivi. Abbiamo detto dell'affluenza, vediamo invece quesito per quesito come sono andati i referendum in Toscana. Praticamente mancano pochissime sezioni. Riguardo al primo quesito, Schiera Verde reintegro licenziamenti legittimi, i sì sono stati l'89,55%, ovvero 944.092 voti, i no il 10,45%, ovvero 110.197 voti. Scheda invece arancione, licenziamenti e limite di indennità, i sì sono stati l'88,2%, ovvero 925.987 preferenze, l'11,80% i no, 123.904. Scheda grigia, tutela contratti a Termine, 89,48% i sì, 934.661 contro 10,52 i no, 109.858. La scheda invece magenta, cioè responsabilità infortuni sul lavoro, ha visto l'88,59% di sì in Toscana, ovvero 916.778 voti, l'11,41% i no, 118.029 gli elettori che hanno optato per il no. La scheda gialla, quella della cittadinanza, 66,99% di sì in Toscana, ovvero 691.927 votanti, 340.908 hanno detto no, cioè il 33,1%. Questo per quanto riguarda i voti. Veniamo ai vostri commenti. Allora, ce ne sono diversi, come detto, ci mancherebbe che dopo avermi portato a votare contro un provvedimento voluto a Renzi mi chiedessero di votare in una coalizione con lo stesso soggetto. Questo dice Fabio. Il paradosso è interessante, però ce l'ha spiegato anche Diego Blasi, no? Il coordinatore della segreteria del PD. E ancora, vediamo, scelgo quelli più interessanti, quelli più a portata di tiro. Paolo che ci dice: secondo me le forze politiche, soprattutto quelle di sinistra, devono fare i conti con la maggioranza di popolazione che non vota e che si allontana sempre di più e perde fiducia in coloro che dovrebbero rappresentare istanze sociali, che sono invece sempre più urgenti. E altro parere: niente quorum, se fosse per gli italiani di oggi ci sarebbe ancora la monarchia. Questo insomma è amaro. Però è arrivato un messaggio abbastanza criptico da parte di Franco, a cui chiedo delle spiegazioni ulteriori, perché dice: non è l'oscurantismo la causa, imparate ad ascoltare la gente che la mattina va a lavorare in cantiere e non in ufficio. Questo è un taglio interessante, piacerebbe che ci chiarissi esattamente cosa intendi dire con questa affermazione. Vediamo intanto, aspettando i vostri ulteriori commenti. Ah, ecco qui, allora, c'è un altro messaggio: complimenti per il lavoro fatto dai sindacati al PD, avete perso dignità e credibilità legandosi a questa finta sinistra. Questo quanto dice Alessandro. Anche questo è un tema, insomma, interessante, no? Le divergenze a sinistra. 342-8104-111 per i vostri messaggi. Intanto la notizia del furto e della vandalizzazione della sede di Controradio. Ladri notte scorsa in via del Rosso Fiorentino, la sua sede è stata derubata, danneggiata, vandalizzata, l'ho scoperta questa mattina presto in apertura di trasmissione, ancora da definire la conta dei danni, scassinato il portone, gli uffici, la redazione, stiamo provvedendo a sporgere denuncia, naturalmente l'emissione radiofonica però è stata garantita sin da subito, non abbiamo mai smesso di trasmettere, fortunatamente, tantissime attestazioni di solidarietà che stanno arrivando dal pubblico, dagli utenti social della radio, dalle parti politiche e istituzionali, al mondo giornalistico, in servizio della direttrice editoriale Chiara Brilli.
È come se fossero entrati a casa mia. La frase più ricorrente è stata questa dalle prime ore di stamani sui nostri social, preceduta dalla solidarietà delle tante ascoltatrici e ascoltatori che ci stanno manifestando vicinanza e affetto. Un atto, quello ai danni di Controradio, compiuto da ignoti la scorsa notte, che viene sentito come violazione di un bene comune. Questo ci dà sostegno e conforto, mentre la rabbia, l'amarezza e l'inquietudine cerchiamo di non farvele sentire in onda, anche se ci hanno colto fra conte dei danni, verifiche della dinamica, effetti personali di lavoro, dischi, cuffie, materiali all'aria e porte divelte, ma attendiamo naturalmente con fiducia gli esiti delle indagini delle forze dell'ordine. Siamo a fianco di Controradio, un fatto molto grave su cui esprimiamo massima solidarietà ai giornalisti e a tutti i lavoratori dell'emittente, impegnati ogni giorno e anche oggi, nonostante le difficoltà, a garantire informazione puntuale alla città, lo ha affermato la sindaca di Firenze Sara Funaro, confidando che siano individuati presto i responsabili dell'accaduto. Solidarietà da parte dell'Associazione Stampa Toscana e dal mondo politico, istituzionale e giornalistico, grazie a Radio Popolare che non ha fatto mancare il suo calore. Ma che valore ha Controradio? Oltre ai danni materiali, alle possibili strumentalizzazioni di un gesto che può avere dai cani sciolti a dei soggetti eversivi come possibili autori, non vogliamo alimentare congetture di chi approfitta per parlare di degrado e allarme sicurezza o di chi ci chiede se si tratti di un atto intimidatorio. Noi andiamo avanti, forti del nostro lavoro di servizio e per la comunità di ascoltatori e utenti che non stanno facendo mancare il loro sostegno e ribadiamo il valore di una realtà che tra poco si appresta a celebrare i suoi primi 50 anni, libera e indipendente, ma anche esposta e sensibile e per questo ancora più bisognosa che voi ci siate, ora più che mai.
Ancora cronaca, è stato trasferito nel carcere dei fiorentini di Sollicciano in una cella da solo Vasile Frumuzace, 32 anni, la guardia giurata di origine rumena, reo confesso dell'omicidio delle due connazionali Denise Maria Das, 30enne, Anna Maria Andrei, 27enne, delle quali ha fatto ritrovare i resti in un terreno accanto a un calzolare abbandonato sopra Montecatini Terme. Un trasferimento per motivi di sicurezza nel primo penitenziario dove è stato portato a Prato, infatti il 32enne è stato aggredito dal cugino di Anna Maria Andrei, a sua volta recluso. Intanto non si ferma a indagini coordinate dalla Procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli e condotte dai carabinieri. Sentiamo gli aggiornamenti del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Cerca di capire, sono due i maggiori sospetti in questo momento. Il primo è che abbia ucciso altre donne ed è inquietante. Il secondo è che si sia avvalso di alcuni complici o di almeno un complice, perché il suo racconto, la confessione dei delitti in alcuni punti è inefficace, non torna, in particolare per quanto riguarda Maria Denise Adas, lui dice di averla uccisa e decapitata nella stanza 101 dell'hotel Ferrucci, del residence Ferrucci a Prato, in realtà non ci sono macchie di sangue e come abbiamo scoperto dall'autopsia appunto delle ultime ore è stato un colpo secco. Dobbiamo aggiungere a questo appunto che sono stati trovati dei coltelli bruciati, sembra che il killer, reo confesso, sia ossessionato dal fuoco, sono stati sequestrati dei cellulari, bisogna capire di chi sono questi telefoni cellulari, se sono suoi vecchi telefoni cellulari, se sono telefoni cellulari della moglie, è anche possibile questo, che è stata trasferita in una struttura con i loro due bambini, visto che la casa è sotto sequestro musulmano, e bisogna capire semmai se quei cellulari appartengano a qualcun altro del passato. C'è un indizio su questo e con questo concludo. Diciamo che Frumuzache, che appunto ha confessato i due delitti, ha fatto una cosa inquietante prima dell'ultimo delitto, quello che si è consumato 3 settimane fa a Prato, cioè ha preso la scheda SIM della sua precedente vittima, quindi la scheda SIM di Anna Maria Andrei, e l'ha inserita in uno dei suoi cellulari chiamando se stesso prima di uccidere Anna Maria Denise Adas. Quindi avete capito, siamo di fronte a una persona che, se non è un serial killer, e questo si stabilirà con dei profiler appunto e con le indagini, è una persona che sicuramente ha dei problemi molto gravi da questo punto di vista psicologico, e anche che si riflettono appunto sulla violenza con cui agisce.
Per quanto riguarda la cronaca, ancora un episodio insomma poco, veramente diciamo non particolarmente bello. Un arbitro di 20 anni è stato aggredito da un genitore al termine della finale di un torneo di calcio giovanile per under 12, pensate, Memorial Mirko Poggini, disputato ieri allo stadio Città di Arezzo. L'uomo, padre di un calciatore della Vispesaro, si è introdotto nello spogliatoio arbitrale durante la premiazione, ha colpito il direttore di gara provocandogli le che hanno richiesto il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale. Ancora cronaca, condannata a 2 anni ma con pena sospesa per le due molotov lanciate contro il consolato statunitense di Firenze la notte del 31 gennaio e 1 febbraio 2024. Moddani Hakam Taleb, 23enne, non fu però un atto di terrorismo secondo i giudici, secondo la giudice Angela Fantechi, che ha condannato il giovane in un processo di rito abbreviato anche a pagare 6.000 euro di multa. Il giovane, figlio dei genitori di origine giordana e palestinese, è stato condannato per fabbricazione, porto in luogo pubblico di 2 bottiglie incendiarie ed è stato invece assolto con formula piena dall'accusa più grave, cioè di atto di terrorismo con ordigni esplosivi, aggravato dall'aver agito di notte esponendo a pericolo la pubblica incolumità. Quella notte lanciò 2 molotov contro il consolato americano di Firenze, rivendicando il gesto, annunciando il proposito di altri attentati per dissuadere lo Stato italiano dal fornire appoggio allo Stato di Israele. Le bottiglie incendiarie finirono a terra sulla strada senza raggiungere né danneggiare il palazzo sede del consolato e senza causare feriti.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Basta stragi di innocenti. Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani, che ha sede a Lucca, ha lanciato un appello alle istituzioni, alla società civile, al mondo della scuola per la pace e la giustizia. Romano Pesavento è presidente nazionale del coordinamento dei docenti della disciplina diritti umani.
Noi più volte in questo momento, in questi giorni, abbiamo fatto dei comunicati per le scuole italiane, appunto per sollecitarle a fare azioni in materia appunto di pace, mettendo in attenzione appunto il conflitto che si sta in questo momento svolgendo a Gaza. È una situazione molto critica, vediamo le immagini quotidianamente un po' su tutta la stampa, e quindi riteniamo opportuno intervenire anche all'interno delle scuole per sollecitare i colleghi a fare azioni in modo tale da sensibilizzare i giovani su quello che si sta verificando a Gaza in questo momento. E abbiamo lanciato anche dei progetti, specialmente in occasione della morte dell'attivista influencer Gaza Yaqin, praticamente una ragazza di soli 11 anni che è morta durante un raid israeliano. Quindi in quell'occasione, vista anche le atrocità delle immagini e naturalmente dei bambini morti all'interno di questo conflitto, c'è il passo opportuno appunto lanciare una serie di progetti, azioni per sensibilizzare il più possibile i giovani di quello che si sta verificando oggi a Gaza. Noi in classe stiamo cercando di sensibilizzare il più possibile i ragazzi sono attenti alle situazioni anche internazionali, certamente è opportuno fargli capire naturalmente quello che è la catastrofe che si vive a Gaza.
Un viaggio alla fine del mondo, sulle tracce dei racconti di Bruce Chatwin e Francisco Coloane. Tour di 2 settimane in Argentina. Dalle cascate di Iguazú ai confini con il Brasile, al Petito Moreno, il ghiacciaio che cade nel lago, da Buenos Aires con il suo tango, ad Ushuaia, la città più australe del mondo. E l'incredibile fauna del Sud America. Guanaci, balene, nandù, pinguini, condor, leoni marini.
Controradio e Controradio Club propongono dal 1 al 15 dicembre Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco, un viaggio della vita, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Scopri tutto su www.controradio.it / Argentina. Scadenza e iscrizioni 1 luglio o ad esaurimento posti.
Controradio.
Imparare ad ascoltare chi va in cantiere, dice Franco, un suggerimento da comunardo, ma direi molto chiaro, forse chiarissimo, dice Andrea. Io in realtà continuo a non capirlo, quindi chiedo a te e a Franco di spiegarci esattamente perché, no, ricordo il messaggio di Franco sul referendum, la causa, imparate ad ascoltare la gente che la mattina va a lavorare in cantiere e non in ufficio, questo è. Poi un altro messaggio arrivato sempre sul tema del referendum, 342 8104111, il numero WhatsApp. Cosa ci dice? Questa sinistra è poco sinistra, questo ci dice invece Silvia. Poi un altro messaggio, non è Perito Moreno, è Perito Moreno, va bene, questo lo prendiamo così, va bene, forse era meglio leggerlo prima che leggerlo in pubblico, capita, può succedere, ma vi amiamo lo stesso, soprattutto per la grandissima solidarietà che stiamo ancora in questi momenti avendo dopo l'episodio del furto, della vandalizzazione di questa notte. Intanto vi diciamo che è ripartito ufficialmente il progetto Getta Via i Pregiudizi, ideato dalla Robert Kennedy Human Rights Italia in collaborazione con Alea Multiutility e patrocinato dal Comune di Firenze. Attività si inserì dentro le azioni previste dal protocollo per la responsabilità e i diritti sottoscritto dall'avvocata Fiammetta Chiarini, responsabile di attività istituzionale Firenze per RFK Italia, e direttore di relazioni esterne e comunicazione di Alia, Giuseppe Meduri, alla presenza dell'amministrazione comunale. Ascoltiamo i nostri microfoni.
È un progetto che è nato qualche anno fa all'interno della nostra idea di portare avanti i valori del senatore Robert Kennedy per un mondo più giusto e pacifico. Ci sembrava un modo semplice ma molto immediato è simbolico per invitare la cittadinanza a rendere questo mondo privo di pregiudizi, e abbiamo pensato che l'idea del cestino, dove appunto i cittadini per un senso civico ripongono quello che altrimenti sporcherebbe le nostre città, poteva diventare un simbolo per pulire appunto la comunità anche dai pregiudizi che altrimenti la renderebbero, per così dire, sporca di qualcosa che si spera prima o poi finisca. Ecco, quindi il pregiudizio, tutto quello che è pregiudizio nei confronti dell'altro e che non permette una convivenza tranquilla e pacifica tra tutti noi.
È un progetto per il quale noi stiamo investendo passione ed entusiasmo, perché ci consente di associare al nostro impegno per la sostenibilità ambientale un impegno importante sui diritti e la sostenibilità sociale. Noi abbiamo due generazioni prevalentemente, quella dei millennials e della generazione Z, che chiedono di avere delle motivazioni di senso, no? per agire. È quello che è il brand activism attuale, cioè dare ai nostri utenti dei messaggi importanti per vivere le nostre comunità in maniera responsabile e rispettando i diritti di tutti.
È partito da Firenze la 10ª edizione del Bike Tour del Movimento per la Decrescita Felice, che attraverserà la Toscana, Campi Bisenzio, Rosignano, Firenze, Prato Mondeggi, Colle Valdese Voltarra, un viaggio in bicicletta inclusivo con tappe e costi accessibili tra colline e valli, viene detto, per incontrare comunità resistenti e sociali alternative, esperienze di mutualismo, lotte ambientali e pratiche di trasformazione dal basso. Al centro di questa edizione del Bike Tour della Decrescita Felice c'è il tema del lavoro, come ci spiega Carlotta Paglia.
Sì, io sono Carlotta Paglia, sempre del Movimento della Decrescita Felice, e sono qua appunto per presentare o iniziare a discutere su un patto di politiche di post-crescita quindi sono 5 politiche. Partiamo da un reddito di cura universale che, come dice il nome stesso, punta a rivalutare il lavoro di cura e riconoscerlo anche da un punto di vista di remunerazione. Poi la riduzione dell'orario di lavoro, che è una politica di cui ormai si discute, ma diciamo noi la vogliamo portare avanti anche proprio da un punto di vista di decrescita e da un punto di vista ambientale. La garanzia di lavoro, quindi un programma che garantisca a chiunque voglia e sia in grado di partecipare appunto una garanzia di lavoro per contribuire a progetti fondamentali per la riqualificazione, la transizione energetica e climatica. I servizi di base universali, che è una politica che mira a garantire a tutte le persone un accesso gratuito o a costi molto bassi a quei servizi che sono fondamentali per sopravvivere, per vivere in una vita dignitosa. E per concludere, dei forum deliberativi, che sono degli spazi appunto di deliberazione democratica che puntano a appunto favorire questa transizione in modo il più possibile dal basso e democratico. Quindi parleremo di queste politiche che non sono, diciamo, già definite nella pietra, ma sono qualcosa di cui discutere e aprire conversazioni con le persone.
Allora, io devo fare chiedo scusa all'ascoltatore, perché io stesso non avevo capito il messaggio, che anzi non è un messaggio, è un messaggio anzi molto carino e utile, perché lui ci dice che nella pubblicità che mandiamo sull'Argentina viene detto petito, ma il ghiacciaio si chiama perito, e quindi grazie di questa precisazione, lo faremo presente, come si dice in questi casi, a chi di dovere.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera si inserisce nell'ambito delle tante mobilitazioni che, per fortuna, possiamo dire, ci sono in Toscana sul tema della Palestina, ed è la tenda per la Palestina. Dall'11 al 18 giugno, buonasera Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie a voi.
Naturalmente è un'esperienza, no, animata da tantissime sigle, poi troveremo il modo di leggere tutte. Ma spieghiamo innanzitutto di cosa si tratta. Peraltro già oggi c'è un presidio davanti in Piazza Duomo, no? Organizzato dai giovani palestinesi. E soprattutto perché questa tenda?
Allora, sì, veniamo da qua, che è una sorta di anticipazione, non era prevista, ma le notizie della Freedom bloccata hanno portato in tutta Italia a una reazione spontanea, compresa quella che c'è adesso in Piazza Duomo, nonostante tante persone magari fossero impegnate ai sezzi, ma ci sono tante persone. La tenda per la Palestina nasce da una ventina, oltre 20 organizzazioni, come ricordavate, a partire da Firenze per la Palestina, più organizzazioni sindacali, movimenti, associazioni e diverse realtà che recuperano la tradizione della tenda per la pace, e in Piazza Uomo davanti alla Regione Toscana dall'11 al 18 di giugno, dalle 3 alle 9, dalle 15 alle 21 tutti i giorni ci saranno almeno due iniziative nelle fasce orarie 15-18, 18-21, che partiranno dalla richiesta della rimozione del confine orario di Israele dalla presidenza della fondazione, anche perché sono arrivate notizie inquietanti su come vuole muoversi in quella fondazione, mi viene da dire, più musica, incontri, dibattiti, assemblee, c'è un programma molto articolato e andrà avanti una settimana e nasce dall'esigenza di continuare a dare delle risposte sempre di più, perché non stiamo fermando il massacro che è in corso, non stiamo convincendo i nostri livelli istituzionali oltre alle parole anche ad agire. Mi permetto una piccola battuta polemica: noi proiettiamo basta sui nostri palazzi nel comune, basta cosa? Questo va chiarito, l'interruzione dei rapporti con Israele è stata annunciata dai presidenti di Puglia, Emilia Romagna, dalle città di Bari, Bologna, sembra anche dalla Toscana, ma la nostra proposta poi di votare questa richiesta è stata rimandata per approfondimenti. C'è un'urgenza che viene vissuta dalla cittadinanza più che dal personale politico istituzionale, e i movimenti hanno voluto rappresentare per un'intera settimana una presenza costante davanti alla sede della Regione Toscana per continuare a chiedere azioni concrete, il rispetto del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani e una pace giusta, perché pace e giustizia si accompagnano, altrimenti diciamo anche la parola pace rischia di essere fraintesa.
Palagi, lei faceva riferimento alle notizie inquietanti che riguardano il modo in cui il console onorario si vuole muovere all'interno della Fondazione Meyer. Possiamo chiarire questo concetto?
Sì, perché è uscita una notizia che stiamo approfondendo, ne chiederemo domani in Consiglio Comunale dei chiarimenti, che oltre al Consiglio di Amministrazione, che è stato ridotto, quindi è stato scelto di ridurre il Consiglio di Amministrazione, di affiancare al Consiglio di Amministrazione una sorta di tavolo di personaggi molto ricchi di tutto il mondo che hanno rapporti eventualmente con Emirati Arabi o con addirittura dei sostenitori aperti del governo Netanyahu, dove il loro elemento è quello di avere una forte ricchezza, avere evidentemente un potere e metterlo a disposizione dei finanziamenti della fondazione. È un modo di gestire che a noi sembra assolutamente sbagliato, a prescindere diciamo come scelta. Se in più ci aggiungiamo che non solo è console onorario di Israele, ma raccoglie relazioni con mondi imprenditoriali che sostengono il governo Netanyahu, la cosa assume dei caratteri grotteschi. E chiudo diciamo questo elemento, questa valutazione, ricordandoci una cosa che a me ha colpito tantissimo, che poche ore dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Toscana sulla necessità di interrompere le relazioni con Israele o la disponibilità a interromperle, il presidente della Regione Toscana e la sindaca della città di Firenze erano sul palco di Toscana Aeroporti insieme al presidente di Toscana Aeroporti, che è sempre Marco Carrai, che è il console onorario di Israele. Non c'è nulla di personale, io questo ci tengo sempre a esplicitarlo, però è chiaro che se...
No, chiaro. Palagi, dobbiamo fermarci qui perché abbiamo un popolare che incombe, ma il concetto è stato chiarissimo. Buona serata e grazie.
Grazie.
Buona serata a lei.
A voi. Buona serata.
Allora, sono arrivati tanti altri messaggi sul tema dei referendum, ma naturalmente secondo me la misura di quanto sia veramente di sinistra questo paese ce lo dà il numero di voti al quinto quesito, ovvero molto. Ma insomma, il quinto quesito poi alla fine ha avuto 8.223.000 voti, con il 65,2% di sì. Questo è il risultato totale. Non so, chiaro, se fosse ironico o meno il commento del nostro ascoltatore. Veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 10 giugno. Sulla Toscana il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi su rilievi nel pomeriggio, possibili brevi isolati rovesci temporaleschi in Appennino, venti al mattino, deboli variabili